Buon sabato a tutti. Nei giorni scorsi stavo riflettendo sul mio passato, su come è cambiata la mia vita e su come stia ancora cambiando da quando ho ricevuto la chiamata di Dio. E spero che questa mia esperienza personale possa in qualche modo aiutare tutti noi della Chiesa di Zonica ed anche a chi è sulla via del battesimo a non sentirci inadeguati alla sua chiamata. Quindi ho deciso di intitolare questo sermonetto Ingannati o inadeguati? Io ho avvertito la sua chiamata nel 2010 e ricordo che i primi giorni sentivo dentro di me un turbinio di sensazioni, di emozioni, mai provate prima. Ricordo che mi sentivo in armonia con tutto il creato ed anche soltanto alla vista di un fiore mi emozionavo e piacevo. Ma poi, passate alcune settimane, il tempo di abituarmi alle parole iniziali, invece di aprire una Bibbia, cosa che non avevo mai fatto, e capire cosa mi stesse succedendo, il mio cuore e la mia mente hanno creato un ragionamento matematico, un inganno. Sono un suo chiamato, un suo eletto, uguale, posso fare tutto quello che voglio. Quindi vi chiedo, fratelli, di aprire le nostre Bibbie in Geremia, capitolo 17, versetto 9, perché vorrei incentrare questo sermonetto su questa scrittura, di Geremia 17, versetto 9, dove leggiamo: il cuore ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Dal 2010 al 2019, quando il Signore mi ha portato nella sua chiesa, nella chiesa di Giunita, ho vissuto in maniera molto diversa, anche rispetto a come vivevo prima della chiamata. Tutto sommato, prima ero una persona normale, si può dire una brava persona. Vivevo una vita tranquilla, rispettavo gli altri, era una persona piacevole da frequentare. Poi, dopo la chiamata e quel ragionamento matematico, sono cambiato radicalmente. Nel senso che gli altri mi vedevano sempre una brava persona, ma io ero cambiato dentro. In quel periodo avevo soltanto l'apparenza della brava persona, ma in realtà ne approfittavo degli altri, senza che neanche se ne rendessero conto. Riuscivo a capire esattamente cosa dovevo fare o dire per arrivare ad appagare i miei desideri. Ed oltretutto le persone mi vedevano anche rimigliorato rispetto a prima, perché ero diventato perfetto per questo mondo. In quel periodo uscivo con più donne. Ma sì, si può fare, tanto sono single. Devo dire qualche bugia per soddisfare i miei bisogni. Ma sì, si può fare, cosa sarà mai? Bevevo un bicchiere di troppo. Ma sì, si può fare, sono in vacanza. Seguivo la via di Dio? Assolutamente no. Non ci pensavo proprio, fino ad arrivare a toccare il fondo, convincere la Lisa, la persona che oggi è mia moglie, ad abortire, ad uccidere una creatura di Dio. Di quel periodo, oltre alla vergogna di come mi comportavo, di quello che ero diventato, l'unica cosa positiva che ricordo è che tutti i giorni pregavo e chiedevo a Dio di punirmi. Gli chiedevo di aiutarmi, di donarmi la forza necessaria per seguire la sua via, perché mi rendevo conto che stavo sbagliando tutto, ma non riuscivo a fermarmi, perché avevo anche la superbia, la presunzione, la follia nel mio intimo. Di pensare che in fondo io non stavo cercando nulla, non mi ero mai interessato alla religione, quindi in qualche modo, se mi aveva chiamato, ero io che servivo a lui, a Dio, e non il contrario. Poi un giorno su YouTube mi è capitato di ascoltare un passaggio biblico di Apocalisse capitolo 2, versetti 4 e 5, che dice: ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore, ricordati dunque dove sei caduto. Ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Queste sono le prime parole della Bibbia, ho capito. Certo, non sono parole di lusinghiere, ma sicuramente erano quelle più adatte in quel frangente della mia vita. E lì mi sono ricordato che prima del 2010 io amavo le persone. Se un mio familiare, un amico, anche un conoscente, incontrava delle difficoltà, io c'ero. Ero presente, con una parola di conforto, con un semplice abbraccio, ma ero lì. Invece in quei 9 anni cosa facevo? Come ero diventato? Grazie a Dio il Signore aveva ascoltato e stava rispondendo alle mie preghiere. Da quel bellissimo giorno ho aperto la Bibbia per la prima volta ed è stato bellissimo. Ricordo che parlando con un mio amico gli dicevo che riuscivo a leggere la Bibbia, nel senso che riuscivo a capire quello che il Signore ci dice attraverso la sua parola, la Bibbia. Ed era un messaggio meraviglioso, a partire dal profeta Isaia nel capitolo 1, versetto 18, dove ci dice: venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Dopo quel periodo di tenebre, affiorava la speranza, e dalla speranza la gioia. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 10, nei versetti 27 a 29, Gesù ci dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. E di nuovo in preghiera chiedevo a lui. A questo punto avevo già compreso, grazie a Dio, e per non essere più rapiti, per essere custoditi nelle sue amorevoli mani, abbiamo bisogno del ravvedimento e del battesimo. È il modo giusto per dirgli: Signore, perdonaci, vogliamo stare con te. Qualunque cosa succede, tienici con te. Come ci rivela l'Apostolo Pietro nel libro degli Atti al capitolo 2, versetto 38, che dice: allora Pietro disse loro: ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ma dove battezzarmi? Nella Chiesa Cattolica ero già stato battezzato, avevo fatto la comunione e anche la crisi, ma era servito ad affidarmi completamente a Dio, purtroppo. Allora dove battezzarmi? E di nuovo il Signore ha risposto alle preghiere, perché quando preghiamo lui è lì e ci ascolta. E sempre su YouTube mi è capitato di vedere un sermone del nostro ministro Carmelo. Non ricordo quale fosse esattamente, ma notate subito che nei sermoni della Chiesa di Dio si faceva sempre e solo riferimento alle scritture. Ed era esattamente quello che cercavo. Avevo trovato, o più precisamente, il Signore mi aveva indicato dove battezzarmi, per ricevere il dono del suo Spirito Santo. Quindi contattare la Chiesa di Dio Unita, spiegare il motivo di quella telefonata, ed iniziare a collegarmi il sabato per le sante adunanze, e poi, grazie a Dio, dopo pochi mesi a battezzarmi. Dopo il battesimo ho iniziato a riflettere tanto su me stesso, sul calcolo matematico del mio cuore, e su come, grazie a Dio, le preghiere erano state ascoltate. E il sunto di quelle riflessioni mi ha portato a capire che, per come ero io caratterialmente, superbo, pensando di essere sempre il migliore in tutto, non conoscendo cosa volesse dire la parola umiltà, avevo assolutamente bisogno di un'esperienza di quel genere, per comprendere che anche prima di quella esasperazione del mio carattere, non ero affatto una brava persona come credevo, e non lo potevo neanche essere, perché non conoscevo lui. Non conoscevo i suoi comandamenti, i suoi precetti, il suo amore. Quindi il sentirmi tutto sommato una brava persona era comunque un inganno. Come ci viene rivelato nel libro dell'Apocalisse, capitolo 12, versetto 9, che dice: così il gran dragone, il serpente antico, è chiamato diavolo e Satana, e seduce tutto il mondo, fu gettato fuori. Egli fu gettato sulla terra, e con lui fu gettato anche i suoi angeli. Quindi ringrazio Dio per averci fatto comprendere questa deduzione, questo inganno, così da poter seguire realmente la sua via. Ed ora nelle preghiere non dimentico mai di chiedere l'umiltà. E non perché in tutta la Bibbia Dio ci dice che prenderà gli umili, come ad esempio nel Salmo 149, versetto 4, che dice: perché l'Eterno si compiace nel suo popolo, e rivigoreranno gli umili di salvezza. Ma perché l'umiltà ci permette anche di ascoltare gli altri, e non soltanto noi stessi. Ci permette di riflettere su una correzione che ci viene fatta. Ci permette di metterci in gioco e di migliorarci spiritualmente secondo il volere di Dio. E credo che dovrò ancora lavorarci molto su questo aspetto del mio carattere. Ora vorrei rileggere insieme a voi, fratelli, Geremia capitolo 17, versetto 9, e continuare la lettura nel versetto 10. Quindi Geremia 17, versetti 9 e 10. Il cuore è ingannevole più di un'altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Io, l'Eterno, investigo il cuore, provo le reni, per rendere a ciascuno secondo le sue linee, secondo il frutto delle sue azioni. Soltanto lui può conoscere realmente il cuore del mondo. Ed anche che questa è una grande benedizione, perché conoscendoci sa dove e come intervenire per aiutarci. Come ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 27 e 28, che leggiamo: e colui che investe nei cuori conosce quale sia la mente dello spirito, perché intercedere i santi, secondo Dio? O noi sappiamo che tutte le cose operano bene per quello che hanno Dio, i quali sono chiamati secondo il suo provvedimento. Quindi qualcosa, qualsiasi cosa ci può capitare, anche se al momento possiamo, no? È sempre ed esclusivamente per il nostro bene, perché lui ci ama. Ed anche se abbiamo vissuto nell'inganno, dal quale Dio, se siamo più ad ascoltare, ci ha già liberati. O ci sta liberando tra i nostri occhi, facendoci capire, accompagnandoci amorevolmente all'adempimento dal battesimo e donandoci il suo Spirito Santo. Siamo a nostro malgrado ancora inadeguati al regno di Dio. Ricordiamo tutti come rispose Gesù ai suoi apostoli quando gli chiesero: chi dunque può essere salvato? E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Questo lo troviamo nel Vangelo di Marco, capitolo 19, 25-27. Quindi, ricapitolando, abbiamo vissuto nell'inganno e di conseguenza nel peccato. Siamo anche inadeguati per il suo regno. Ma allora cosa possiamo fare per essere salvati? Dobbiamo avere fede di Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo e fare del nostro meglio per vivere la vita di Dio, il suo amore. Come ci esorta a fare l'Apostolo Paolo nella lettera Romani, capitolo 2, versetto 13, dove ci dà un avvertimento e ci dice: perché non coloro che operano la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Quindi volevo chiudere questo sermonetto con un'ultima scrittura, che troviamo nella seconda lettera di Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 11 e 12, dove l'Apostolo Paolo ci dice: anche per questo noi preghiamo di continuare per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e porti a compimento tutto il bene placido della sua bontà e l'opera della fede con potenza, affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. La parola della vostra, come sappiamo, rivolta anche a tutti noi fratelli e sorelle della terra di Dio, a tutte le chiese nel mondo che seguono i suoi comandamenti e danno la testimonianza che il nostro Signore Gesù Cristo è figlio di Dio, e a tutte le persone che Dio vorrà chiamare. E anche noi, pregando tutti i giorni, l'uno per gli altri, abbiamo questa fede, questa speranza, che Dio ci ritenga tutti degni di questa vocazione, non giusti, ma giustificabili per la sua grazia e per il suo amore. Grazie a tutti per la pazienza nell'ascoltarmi, buon proseguimento di sempre.